Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Atelier c'est moi. Atelier c'est moi, dalla bottega alla factory, dalla torre d'avorio alla fredda soffitta, ai loft, lo studio d'artista è sempre stato il luogo fisico e mentale deputato alla creazione artistica. Specchio dell'artista, se non addirittura il suo autoritratto, l'atelier nel tempo ha cambiato volto, incarnando le trasformazioni dei modi di produzione artistica e l'evoluzione del linguaggio dell'arte. Buongiorno a tutte e a tutti da Anna Pianezzola in questa puntata di Voci e Dipinte, dove si parla di atelier d'artista. Fabio Bosia alla regia tecnica e le nostre ospiti che vi presento subito fra un istante. Atelier c'est moi, si diceva. Probabilmente già si intuisce il significato del titolo che ho voluto dare a questa puntata, riprendendo forse in modo immodesto una celebre espressione, la conclusiva del grande Flaubert nel suo capolavoro. Un titolo che ci servirà da bussola in questo viaggio fra gli atelier d'artista dal passato al Novecento per arrivare all'oggi. E per chiederci se c'è ancora bisogno oggi di un luogo fisico per la creazione delle opere d'arte. Quale sarà anche, ci chiederemo, l'atelier del terzo millennio? Abbiamo il piacere di parlarne stamane con due esperti in materia, a cominciare da Stefania Zuliani, docente di museologia e di teoria della critica d'arte all'Università di Salerno, dalla quale la stiamo ascoltando. Buongiorno e benvenuta a Rete 2, Zuliani.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Studiosa del contemporaneo, sistema dell'arte e delle trasformazioni che negli ultimi decenni interessano i rapporti fra la produzione artistica, esposizione e critica d'arte. Ha dedicato saggi e volumi a questi temi. E salutiamo anche Anna Mazzanti, benvenuta a Voci Dipinte, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Storica dell'arte, ricercatrice presso il Politecnico di Milano, attiva nell'ambito del progetto DESI al quale accenneremo in trasmissione. L'atelier d'artista è considerato ancora oggi una figura cruciale all'interno della storia dell'arte e queste e altre interessanti riflessioni in merito le rintracciamo nel volume Atelier d'artista, gli spazi di creazione dell'arte dall'età moderna al presente, a cura della nostra ospite Stefania Zuliani. E quindi comincio proprio dalla professoressa Zuliani, perché l'atelier è ancora oggi una figura centrale nell'ambito della storia dell'arte? Come motiviamo questa centralità?
Che sia centrale credo che lo attestino anche tutta una serie di pubblicazioni, al di là di questo libro che ormai è anche qualche anno, qui lei fa riferimento molto gentilmente, ma proprio di recente anche per Einaudi è uscito un saggio di James Hall sullo studio d'artista, Elio Gazzolini ha scritto su Doppio Zero, insomma c'è un grande dibattito attorno a questo spazio che viene a mostrarsi come un dispositivo che continua a rinnovarsi, perché in realtà, come giustamente lei sottolineava prima, oggi siamo di fronte a un momento di grande cambiamento rispetto alla produzione dell'arte e quindi anche al luogo della produzione dell'arte, non solo perché gli artisti sempre più spesso si riconoscono in uno spazio di creazione che è virtuale, semplicemente nel loro computer, appunto l'atelier è dove è l'artista in qualche modo, ma anche perché le pratiche artistiche contemporanee sono di frequente site specific, cioè legate a un luogo di cui interpretano non soltanto gli aspetti diciamo strutturali, fisici, proprio le dimensioni, ma anche la tradizione e la cultura. E quindi l'atelier diventa il luogo dove l'arte nasce, ma anche dove l'arte poi resta, dove rimarrà esposta. Quindi non ha più quella dimensione domestica che ha fatto l'atelier un luogo mitico anche della letteratura, penso per esempio al capolavoro sconosciuto di Balzac, dove tutta la vicenda così significativa della relazione fra l'artista, la modella e appunto il dipinto si svolge in uno spazio o Grand Augustin a Parigi, che poi diventerà anche il luogo che Picasso sceglierà apposta per avere il suo studio, che è diventato un altro luogo mitico, no, della letteratura artistica. Insomma, oggi si parla tanto di atelier, di studio, perché c'è bisogno in qualche modo anche di capire che cosa è cambiato e quindi si guarda al passato, ma perché il presente ci offre una serie di sfide con le quali dobbiamo fare i conti, a partire appunto da una riflessione su che cosa ha significato in passato l'atelier, su che cosa oggi può significare, quindi il restauro degli atelier del passato, la loro rilettura, la loro reinterpretazione e spesso anche la loro musealizzazione, perché A volte gli atelier adesso li incontriamo nei musei, che è anche un apparente paradosso, ma non fino a un certo punto, perché ormai anche le opere d'arte nascono direttamente nei musei talvolta.
Esatto, Stefania Zuliani ha già messo tanti temi sul piatto, pian pianino li avvicineremo. E sentiamo da Anna Mazzanti, professoressa al Politecnico, che proprio si sta occupando ad esempio dell'aspetto del restauro degli atelier d'artista e della loro valorizzazione. Magari facendo un passo indietro possiamo dire come Milano non solo Parigi sia un luogo punteggiato di case d'artista e di atelier che ne fanno davvero un tessuto molto molto ricco da questo punto di vista.
Sì, sì, assolutamente. Bisogna considerare, per esempio, mi viene in mente in una guida degli atelier delle case francesi si dice non c'è arrondissement che a Parigi non c'è lì qualche studio di mura d'artista. Tra l'altro, oltre Alpe c'è anche una tradizione nella conservazione e valorizzazione di questi luoghi molto più avanzata rispetto a noi, anche perché noi sappiamo che siamo al centro, siamo uno dei paesi al mondo più ricchi di stratificazioni storiche e di valorizzazioni, per cui questi luoghi sono quasi tutti luoghi che risalgono diciamo dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi, quindi arrivano per ultimi, anche se ormai sono riconosciuti, anche lo stesso ICOM con la sua sezione di Demeure Historique ne tiene presente, sono luoghi che sono anche importanti come traccia storica, come palinsesto di, siccome sono anche luoghi di vita, al di là di una, diciamo, di una manifestazione artistica, di un discorso di opera d'arte totale di Gesamtkunstwerk, però contengono anche parti diciamo di carattere, importanza di carattere socio-culturale e politico, e quindi certo. C'è sempre più attenzione. Diciamo che la cultura milanese, l'idea di questo gruppo di ricerca che si intitola DESI, che è l'acronimo inglese di Design Enhancement Strategies and Exhibit Systems for the Italian House Museums and Studios, cioè di strategie di valorizzazione, design di sistemi espositivi per le case, museo, gli studi italiani, prende in considerazione come caso di analisi proprio la realtà lombarda e principalmente Milano, perché in Italia, anche perché è una vocazione storica di exploit, soprattutto dagli inizi del Novecento, alla fine dell'Ottocento, conserva luoghi che sono stati anche valorizzati e in qualche modo dopo la fine della vita degli artisti che li hanno mantenuti in vita e gli hanno dato quindi una caratterizzazione attiva di compresenza con la loro opera, che cosa possono ancora dare questi luoghi, quindi subentra, come accennava prima in chiusura del suo intervento Stefania Zuliani, anche la dimensione della valorizzazione e conservazione di luoghi che per un aspetto hanno finito un'esistenza e iniziano un'altra. E diciamo che Milano, noi abbiamo fatto una mappatura tassonomica, abbiamo individuato delle tipologie e abbiamo anche sondato quello stato dell'arte, perché appunto è una città virtuosa da questo punto di vista. Cioè, per esempio, abbiamo considerato non soltanto gli artisti, ma la figura del faber, il faber inteso come creativo e che si identifica molto bene con la città di Milano, cioè colui che crea come arti visive ma anche design e architettura. Per esempio c'è il celebre rete degli atelier, degli studi dei designer, per citare Castiglioni, Albini, Magistretti, Portaluppi, Mari, Gregotti, piuttosto che Durbino De Paz, Lomazzo, piuttosto che Gaia Olenti, spazi che rimangono o che sono stati modificati e trasferiti. Stefania prima faceva riferimento agli atelier che vengono ricreati negli spazi trasferiti, uno celeberrimo che a tutti è l'atelier Brancusi, che chiaramente è stato distrutto ma non ricostruito da Renzo Piano vicino accanto al Beaubourg a Parigi. C'è tutta una problematica non indifferente, certo. Filologica di ricostruzione, se sì. Pensiamo che per la ricostruzione dell'atelier di Bacon, che da Londra è stato trasferito alla Galleria Nazionale di Dublino, è stata prevista la collaborazione di archeologi che con i loro procedimenti di stratificazione hanno trasportato in maniera strettamente filologica l'atelier nel museo. sono le problematiche molto, molto complesse.
Che vedremo man mano di approfondire con le nostre ospiti. Diciamo che questo tema dell'atelier, che è insieme uno spazio di vita e spazio di creazione, un luogo che si colloca fra uno spazio pubblico e uno spazio privato, mi è stato anche suggerito dal progetto di restauro dei vari atelier dell'artista locarnese Remo Rossi, voluto dalla fondazione omonima in questi periodi, in questi tempi, nei 40 anni dalla sua morte. E mi riferisco proprio a quel sistema di atelier ai Saleggi di Locarno, che furono vissuti e animati da artisti internazionali quali Jean Arp, Max Bill, Italo Valenti, Bissier, Ben Nicholson, per fare solo qualche nome. Frequentazione e scambi che rappresentano davvero un capitolo, hanno rappresentato un capitolo importante, anche critico, che ha comportato anche delle polemiche da parte degli artisti locali, diciamo. Un capitolo importante per la storia dell'arte della Svizzera italiana. Studiato questo capitolo recentemente, proprio in occasione di questa rivalutazione, dal critico Claudio Guarda. Un importante capitolo di un'eventuale storia degli atelier d'artista, no? Anche dei dintorni di Milano, del quale probabilmente le nostre ospiti sono un po' a conoscenza. Stefania Zuliani.
Quello che stava sottolineando nella sua introduzione a questa esperienza, cioè il fatto che quando si parla di atelier, si parla di una realtà che è sempre al confine appunto fra il pubblico e il privato. E questa esperienza degli atelier appunto di Remo Rossi e del loro recupero è veramente esemplare, perché in realtà si tratta di recuperare storie individuali, ma storie anche di una comunità di artisti che si è creata e che si è riconosciuta poi nello spazio dell'atelier come un luogo che non è soltanto di creazione dell'opera d'arte, ma come già Buren sottolineava alla fine degli anni 60, quando si interrogava sulle istituzioni dell'arte e giustamente inseriva l'atelier fra le istituzioni dell'arte insieme appunto al museo, in realtà l'atelier è anche il primo luogo di esposizione dell'arte.
Certo.
È anche il luogo in cui l'arte incontra un pubblico scelto, che è il pubblico degli artisti, che è il pubblico dei collezionisti, che è il pubblico dei critici, non il grande pubblico come accade nel museo, ma un pubblico molto selezionato, ma comunque è un momento di esposizione quello che l'opera vive, e non soltanto di creazione, all'interno dell'atelier. E poi, e questo mi sembra molto interessante anche rispetto all'esperienza degli atelier di Remo Rossi, gli atelier sono anche i luoghi dove gli artisti collezionano. Se noi, su questo Anna Mazzanti sicuramente potrà dirci moltissimo, no? Se facciamo un'indagine, se lavoriamo appunto anche filologicamente sulla ricostruzione degli atelier, ci rendiamo conto che non c'è soltanto il lavoro dell'artista che di quell'atelier è stato proprietario o che ne ha usufruito, che è stato appunto o che ha lavorato in quel luogo, ma ci sono tantissime tracce delle presenze degli artisti che quell'artista ha amato, con cui ha avuto scambi, relazioni, quindi diciamo è anche lo spazio della collezione dell'artista, che è un altro momento estremamente interessante oggi, è oggetto anch'esso di mostre importanti, e quindi l'atelier diventa davvero un luogo che ci racconta un'esperienza culturale in senso più ampio, che non riguarda soltanto neppure la produzione dell'opera, ma la sua vita al di là appunto dello spazio di creazione.
Quasi un luogo archeologico, l'archeologia della forma, delle idee, delle contaminazioni anche culturali, no? Del singolo artista. Anna Mazzanti.
Sì, assolutamente, è un palinsesto ricchissimo nel quale si possono scoprire miliardi di cose. Mentre parlavate di questo, passavano le immagini nella mente di, non so, a Milano della fondazione ormai atelier di Arnaldo Pomodoro o di Mario Negri. Mario Negri, per esempio, è un piccolissimo studio che in maniera virtuosa le figlie tentano di valorizzare, di mantenere, dove c'è la storia di Mario Negri come critico d'arte, primo in Italia a parlare di Giacometti come scrittore, come critico recensore invece di Domus e delle architetture, come scultore in dialogo con la grande scultura internazionale, dallo stesso Arp a Martini, a Marini, a tutto il resto, in queste, grande ama cioè, sulle sue pareti c'è un palinsesto di riferimenti dei più vari,
Certo.
che peraltro la critica da Derrida ha anche, per esempio, chi si occupa di museologia dal punto di vista della letteratura, storici della letteratura, che chiaramente hanno a che fare non tanto con l'immagine visiva quanto a quella evocata. Mi viene in mente l'Orsini che parla di corpi, di intenzioni. Proprio lei prima diceva chissà quante cose, quante contaminazioni e ibridazioni vengono fuori. Infatti,
Certo.
certamente lo studio di un artista si approfondisce molto meglio se esiste ancora questo palinsesto. E rispetto al lavoro su Remo Rossi, sfogliando il catalogo, mi è parso molto interessante la presenza di un archivio fotografico che mantiene non solo, come diceva Stefania, una raccolta, ma l'archivio fotografico mantiene la raccolta di quei personaggi che sono passati e che hanno dialogato all'interno degli studi con i proprietari o comunque gli ospiti del momento. E il ruolo e l'importanza del documento fotografico è enorme. Noi, per esempio, abbiamo fatto dei piccoli, come gruppo di ricerca, esperimenti subito prima della chiusura Covid nel 2019, di mostre dedicate fotografiche o attraverso cioè, questi spazi possono diventare anche luoghi espositivi, chiaramente con tutte le difficoltà e la necessità di creare delle narrazioni. I miei colleghi designer, io sono storico dell'arte, mi occupo anche di un po' di museologia, ma i miei colleghi del gruppo interdisciplinare DESI sono anche allestitori, designer dei beni
Certo.
culturali e si occupano di narrazioni, come narrare qualcosa che non si sovrapponga, ma si integri a tutto ciò. Abbiamo fatto un esperimento
Certo.
durante una manifestazione annuale Museo City a Milano, tirando fuori dagli archivi Albini, Castiglioni, appunto di Mario Negri, quindi un architetto, un designer e uno scultore, immagini dei propri studi, anche gli studi precedenti a quello attuale, perché ci sono tanti artisti che hanno cambiato sedi via via e quindi hanno anche, secondo le loro fasi della vita, modificato le loro espressioni e come quindi attraversare attraverso più livelli il ricordo, attraverso le immagini fotografiche e come posizionarle come narrazione all'interno di questi spazi. È stata una
Una
sfida
questione
e
e una sfida. Ricordiamo dunque in questa occasione i grandi fotografi che hanno documentato lo spirito, no? Degli atelier di grandi
Certo.
artisti. Pensiamo al grande Brassai, Ugo Mulas, l'uno per Giacometti, l'altro per Giorgio Morandi, o se volete ricordarne qualcuno. E poi è stato
Enrico
citato.
Castanio,
no, certamente.
Sì,
No, ma
prego,
poi
Viviani.
devo dire che questa relazione fra la fotografia e l'archivio è una relazione davvero ricchissima di possibilità, e lo avevano capito bene i surrealisti, perché quel servizio fotografico memorabile che citava rispetto all'atelier di Giacometti realizzato da Brassai fu pubblicato su Minotaur, che era la
Certo.
review a Tête de Bête che i surrealisti avevano scelto come tribuna e come spazio di confronto fra le diverse anime del surrealismo. E in quello spazio la fotografia dell'atelier diventava lo strumento per aprire visioni completamente altre, perché la fotografia non ci mostra in realtà l'atelier, ma ci mostra la sua possibilità di essere veramente fucina di un'alterità che si esprime soltanto poi nel momento in cui l'opera si congeda dall'atelier. E quindi l'atelier è il luogo della possibilità.
Il
E
luogo
come
della
tale
possibilità.
la fotografia ce lo racconta nel bianco e nero, che viene quasi sempre adottato poi in queste fotografie. È
Sì.
curioso, ma Cartier-Bresson con l'atelier di Picasso, insomma, c'è una volontà in qualche modo di ridurre l'aspetto di documentazione a favore di un aspetto di evocazione, di possibilità appunto,
Certo.
di apertura all'altro, che sempre si manifesta poi nell'atelier, e per questo tanto ci piace, no? Tanto ci interessa l'atelier, perché
È vero.
comunque è un luogo che è un luogo in cui c'è sempre un'ombra nella quale noi possiamo proiettare anche i nostri desideri, il nostro modo di pensare l'arte, perché c'è comunque ancora un romanticismo che attorno all'idea dell'atelier, che è stato fortemente messo in discussione dagli artisti
d'oggi
contemporanei, ma che resta comunque
ma
un
che resta
che risuonano.
Sì, infatti è innegabile il fascino, ad esempio, andiamo molto indietro nel tempo, della bottega rinascimentale, no? Che noi leghiamo come luogo, uno spazio collettivo, diciamo ora, di lavoro corale, no? Artistico, e poi via via gli atelier romantici, penso all'affollatissimo di colleghi illustri, l'atelier di Gustave Courbet, che dedica proprio a questo luogo un suo celebre capolavoro, no? L'atelier dell'artista, un quadro di metà Ottocento conservato al Musée d'Orsay di Parigi, e fino al solitario grigio posto ai margini della grande Parigi, l'atelier di Giacometti, Alberto Giacometti, che era anche luogo di vita, no? Con la moglie Annette. Come lo spazio influenza il lavoro, ad esempio in particolare di Alberto Giacometti, questo spazio così angusto, modesto?
Ma in maniera decisiva, non si, appunto, che l'atelier diventa il luogo in cui si imprime l'impronta davvero dell'artista, e che rimanda poi questa, all'artista la propria immagine, lo dicevamo all'inizio, no? In fondo c'è questo essere dell'atelier, un autoritratto dell'artista. Giacometti aveva un rapporto feticistico con la polvere del suo atelier, non si poteva assolutamente spostare nulla, perché ogni elemento doveva mantenere la sua una costante presenza, e non è un atteggiamento che ci deve meravigliare, ce lo ricordava prima Anna Mazzanti a proposito appunto dell'atelier ricostruito da Renzo Piano per quanto riguarda l'esperienza di un altro grande scultore, che è Brancusi, e il quale ha preteso nel suo lascito testamentario che tutto rimanesse al suo posto, e quando non è stato possibile, perché l'atelier di Brancusi e quelli di Giacometti sono andati distrutti, perché la città di Parigi ha continuato a vivere e ha voluto modificare anche la sua dimensione urbanistica nel tempo, per fortuna, però abbiamo le mura conservate, l'atelier di Giacometti, e invece l'atelier Brancusi, Renzo Piano ha ricostruito i rapporti spaziali. Mm-hmm. E quindi c'è, come dire, una tale identificazione. Se Brancusi fotografava lui stesso le sue fotografie e le sue sculture, e si fotografava nel suo studio. C'è una celebre foto con un autoscatto nello studio, perché davvero c'è un'identificazione forte, che non impedisce però il fatto che la Dele fosse anche, come si sottolineava, uno spazio collettivo, poi uno spazio pubblico, uno spazio d'incontro, che poi è la dimensione oggi forse più consueta, perché sempre più spesso c'è un lavoro di gruppo che caratterizza anche le ricerche degli artisti contemporanei, e quindi l'atelier diventa veramente una factory in cui si incrociano anche linguaggi ed esperienze differenti, sì, piuttosto che essere lo spazio di vita.
E quindi il recupero di questi atelier è non senza rischi, infatti per casi importanti, ricostruzioni, restauri importanti, si è parlato e si è sottolineata la negativa artificiosità o il rischio della vetrinizzazione degli stessi. Anna Mazzanti, brevemente.
Infatti, mentre Stefania parlava dicendo cose molto importanti, cioè l'importanza anche per gli artisti che questi luoghi continuino la loro vita di relazione. E a parte, volevo dire, è bellissimo il fatto che i fotografi in qualche modo continuino l'estensione espressiva degli artisti, e che quindi un atelier come quello di Giacometti, che non esiste più, vive ancora nell'estensione di quello che Giacometti voleva esprimere attraverso l'ottica del fotografo. Poi la ricostruzione non è mai semplice, cioè non è bello essere nei panni del museografo, perché è sempre un grande rischio, è un gran problema. Perché,
ad esempio, il museo dedicato a Giorgio Morandi.
Giacometti, no, sì, anche, cioè, sono tutte e tre casi
sotto critica.
Decisamente, sia Giacometti, sia Brancusi, sia Morandi hanno ricostruzioni assolutamente problematiche, perché se Brancusi questa, diciamo, spaginatura degli interni dell'atelier di Brancusi, che sono stati ricreati da Renzo Piano in modo da favorire una sorta di viaggio del visitatore perimetrale, quindi come un fiore aperto, una dimensione che era totalmente inclusiva invece, che non è possibile, per cui non si può entrare. Questa sorta di musealizzazione inevitabile, di diciamo, ripulitura della scultura che aveva, nonostante Renzo Piano abbia cercato di mantenere le inclinazioni luministiche degli Lucernai, in cui si perde quel senso di atmosfera legate anche per Brancusi alle polveri che dovevano essere integrate in un discorso di omogeneità totale e non c'è più perché la dimensione museografica inevitabilmente predomina. Questo si perde, però nello stesso tempo si ha la possibilità di far entrare, quindi in qualche modo si mantiene quella vocazione originaria di mantenere una comunicazione dello spazio. L'atelier Giacometti, che è stato recentemente ricostruito, il problema, come si vede nelle foto di Brassai e degli altri, era un sottoscala, quindi c'era questo approccio dall'alto al basso, che favoriva anche un tipo di osservazione di queste lunghissime e filiformi sculture di Giacometti e dello stesso artista che guardava, cioè questa celebre foto che si affaccia dal basso verso l'alto, chi entra nello studio, che si è cercato di garantire, ma a garantire con una sorta di piccolo anfiteatro, sotto, creando veramente una forma di, noi l'abbiamo chiamato nelle nostre modalità di definizione tipologica, una sorta di atelier. Come acquario, atelier
Sì.
sotto vetro in qualche modo,
Sì.
perché è come una condensazione, come appunto un acquario di pesci esotici, una condensazione di elementi che erano elementi anche magari simbolici, i suoi occhiali, certi strumenti per l'utilizzo per scolpire il suo letto, una serie di cose, però concentrate in uno spazio minuscolo, con questa volontà di far vedere dall'alto al basso, che però assolutamente è come se fosse una sintesi non armonica, quella che almeno dal nostro
Sì.
punto di vista. Non parliamo di Morandi, dove anche lì addirittura per Morandi, noi sappiamo per la sua pittura, per il suo mondo, perché il suo microcosmo era il suo mondo, era il mondo intero, e sappiamo quanto importanti sono le luci, c'erano le inclinazioni delle luci che provenivano dalle finestre che sono state completamente oscurate, quindi è veramente un atelier in quel caso al di là del vetro, con un vetro che oltretutto fa diventare bidimensionale come un quadro questo spazio e non ha più nessuna capacità di comunicazione.
Gli argomenti, gli esempi e le riflessioni sono tantissime intorno a questo tema, mi fa molto piacere. Ora siamo davvero però purtroppo in conclusione. E tornando alle riflessioni di Stefania Zuliani sulla centralità dell'atelier come luogo fisico e mentale di produzione, che pian pianino nei secoli, nel tempo, viene smangiato in qualche modo, reso quasi inutile, no? Dalle sempre più frequenti, ad esempio, residenze d'artista o lavori specific, li ha già citati all'inizio. Pensiamo ad esempio all'ultimo grandissimo lavoro di Anselm Kiefer nell'immensa sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale Venezia, per fare un esempio di lavoro site specific. Ecco, però, o alle opere NFT, acronimo di Non Fungible Token, che sono realizzabili insomma con computer, con le nuove tecnologie. Però diciamo, Stefania Zuliani non si sente di dire addio all'atelier, ma piuttosto, riprendendo forse il titolo, L'atelier c'est moi.
Sì, assolutamente non c'è motivo di dire addio all'atelier, anzi, l'atelier è l'occasione per ripensare una dimensione dell'arte che anche nelle sue trasformazioni si riconosce comunque in una dinamica. E l'atelier è il luogo di una dinamica fra appunto chi produce, chi compra, chi partecipa dell'esperienza dell'arte, della critica, dei curatori. Quindi l'atelier continuerà a vivere in forme diverse, ma non credo che ci potremo fare a meno dell'atelier. Anche se si parla di post-studio, in realtà è un modo per dire che non è un post come fine, come chiusura, ma che quel post è un'altra strada, un'altra possibilità per l'atelier.
Altre aperture.
Tra l'altro si può dire che in realtà il virtuale ci aiuta perché moltissimi artisti ad oggi, in esposizioni importanti come la Tate, la Louisiana Museum, propongono i visiting studying, che praticamente sono tipo Pipilotti e Rist, tipo Gormley e tanti altri, tipo Liasson o
Sì.
Saraceno mostrano i loro studi attraverso il digitale e fanno entrare il pubblico intero
Speriamo che
nella.
queste nuove tecnologie possano essere anche democraticamente utili per chi non avesse la possibilità di lavorare a Parigi o New York o nei luoghi e negli spazi, magari no? Più al centro del sistema dell'arte. Io ringrazio tantissimo, infine, la voce era di Anna Mazzanti e prima Stefania Zuliani, le nostre professoresse storiche dell'arte, ospite di oggi a Voci Dipinte, per averci aiutato ad orientarci nell'ambito degli atelier e delle case d'artiste. Grazie e a risentirvi presto. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Grazie mille, arrivederci.
Jazz duo Chet Baker Quartet, la sua tromba con il pianoforte di Richard Dick in questo brano di Bob Zeff. Siamo alla mostra della settimana. Benvenuto a Rete 2, a Gianni Papi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Storico dell'arte, esperto di Caravaggio, di arte del Seicento, perché in questo ambito ci muoviamo con la mostra che oggi vi vogliamo segnalare. Fra i maggiori conoscitori di Cecco del Caravaggio, una delle più notevoli figure del caravaggismo nordico, così ebbe a dire di lui il grande Roberto Longhi, che oggi apprezzerebbe, e non poco, l'aggiornamento degli studi su questa figura che, anche grazie alle conoscenze di Papi, possiamo attribuire al Nord Italia. Dunque, come si è giunti alla maggior conoscenza di questo straordinario pittore dalla provenienza così vicino a noi, che fu modello di molti capolavori del Merisi?
Sì, infatti si pensava che lui fosse un pittore nordico per questa pittura, dalla definizione implacabile, con questi effetti molto definiti, precisi, insomma, e quindi faceva anche pensare sì, alla possibilità di un nordico. Invece poi dal 91 in poi i miei studi hanno potuto stabilire che invece l'origine del pittore era assolutamente italiana, perché io ho ritrovato l'identificazione anagrafica a Francesco Boneri e ho anche poi sono risalito a questa famiglia di pittori bergamaschi, i Boneri di Alzano Lombardo, ma diramati anche in tutta la provincia bergamasca, e sebbene non si sia ancora trovato l'atto di nascita del pittore, anche in questa occasione abbiamo fatto ulteriori ricerche che ci confortano e ci confermano che il pittore era originario di queste parti, cioè dell'area bergamasca, insomma. E anche un altro elemento che faceva pensare a questo era anche il rapporto con un grande pittore lombardo del Cinquecento come Girolamo Savoldo, del quale appunto in mostra ci saranno due quadri importanti proprio per attestare questo ascendente.
Parliamo di Cecco del Caravaggio oggi a Voci Dipinte, perché dal 28 gennaio si potrà visitare questa grande mostra a lui dedicata dal titolo Cecco del Caravaggio, l'allievo modello, e sarà allestita negli spazi rinnovati dell'Accademia Carrara di Bergamo, che insieme a Brescia è quest'anno la città italiana della cultura 2023. I festeggiamenti cominceranno già proprio questa fine di settimana. Curata dal nostro ospite Gianni Papi e da Maria Cristina Rodeschini, direttrice dell'Accademia Carrara di Bergamo, la mostra è la prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio, il più misterioso allievo e modello di Caravaggio. Quindi, partendo dal titolo, Gianni Papi, tanto di ciò che ha a che fare col Caravaggio è misterioso. E nel caso di Cecco, che cosa si deve intendere con l'allievo modello? Quali i suoi rapporti col maestro Caravaggio?
Allora, lui è sicuramente il personaggio, il giovane pittore che ha avuto il più stretto rapporto con Caravaggio. Lo ritroviamo come modello perché ce lo dice un viaggiatore inglese che nel 1650 tiene un diario e che ci riporta una notizia che evidentemente a 50 anni di distanza da quando era successo ci riportava notizia di questo avvenimento, cioè che Cecco del Caravaggio aveva fatto da modello per L'amore vincitore di Caravaggio. Quello stesso volto noi lo ritroviamo in altri 6 dipinti di Caravaggio, e lo vediamo crescere fra un quadro e l'altro tra il 1600 e il 1606. Lo stesso viaggiatore ci dice anche che il ragazzo era his boy, cioè era evidentemente un ragazzo che intratteneva anche un rapporto molto stretto, per non dire intimo, con Caravaggio. Poi nel 1606, quando Caravaggio fugge da Roma dopo aver ucciso Ranuccio Tomassoni, e quindi fugge prima nei feudi Colonna, nei castelli romani, e poi dopo a Napoli, secondo me lo seguiva anche Cecco, appunto, e perché vedo poi in alcuni dei suoi dipinti un rapporto con la pittura napoletana, e quindi io sono convinto anche di un soggiorno a Napoli cominciato insieme a Caravaggio, appunto dopo la fuga da Roma. Quindi Cecco del Caravaggio ce l'ha anche impresso nel nome, nel soprannome, questo rapporto stretto che dovette avere con Caravaggio.
Quali opere, immagino anche di grandi dimensioni e qualità, sicuramente saranno visibili all'Accademia Carrara di Bergamo dal prossimo weekend?
Allora, sono 19 dipinti. Consideri che il percorso che tuttora abbiamo, cioè il catalogo che tuttora abbiamo del pittore, comprende al massimo 25-26 dipinti, di cui alcuni non sappiamo nemmeno dove si trovano, li conosciamo solo in fotografia. Quindi averne rimessi insieme 19 è veramente un esito clamoroso. Insomma, ci sono anche grandi dipinti di dimensioni assolutamente considerevoli, come il quadro che viene da Madrid, dal Prado, il quadro che con l'angelo custode, il soggetto, e la bellissima cacciata dei mercanti dal Tempio, che viene da Berlino, dalla Gemälde Gallerie, che è l'opera cardine di Cecco del Caravaggio, quella che consentì a Longhi nel 1943 di costituire il primo nucleo di quattro dipinti di questo personaggio, allora ancora molto più misterioso, veramente soltanto un soprannome.
Gianni Papi, quali le caratteristiche pittoriche, quindi la personalità dell'allievo di Caravaggio?
Tratta di un personaggio assolutamente anticonformista, direi, che manda anche oltre la rivoluzione di Caravaggio, quella cioè della ripresa dal modello, no? Come centro diciamo, della poetica del pittore. La fedeltà assoluta al modello che veniva utilizzato per raffigurare personaggi sacri, insomma, però chiaramente col modello riconoscibile. Cecco è un pittore che oggi potremmo definire quasi iperrealista per la definizione implacabile, come dicevo, delle forme e delle figure, dei volti. È un pittore che da una parte affonda le sue radici nel Cinquecento, perché ripeto, Savoldo è fondamentale per lui. Savoldo è un pittore della sua terra, probabilmente lo conosceva, probabilmente lui è tornato in Lombardia quando era già abbastanza grande da poter capire appunto la forza di questo pittore vissuto quasi un secolo prima. Però dall'altra parte, essendo anche il pittore più vicino a Caravaggio anche proprio fisicamente, prende forte la rivoluzione caravaggesca, il linguaggio di Caravaggio, e unendo insieme questi due elementi ne viene fuori una pittura quasi neocinquecentesca, ma aperta al futuro e veramente anche a un anticonformismo spinto, un oltranzismo di questo realismo che gli viene da Caravaggio, che spinge anche più in là con i modelli che vengono raffigurati tali e quali per quello che sono, dimenticandosi quasi che alla fine loro sono anche personaggi di una scena sacra.
Dunque uno dei grandi pittori della realtà che l'Accademia Carrara di Bergamo indaga da ormai qualche anno. E che cosa ci racconta anche questa nuova mostra del panorama artistico fra 5 e 600 del Nord Italia?
Ecco, Cecco del Caravaggio può di nuovo inserirsi in questo ambito, perché chiaramente nell'Accademia Carrara ci sono pittori che appunto già nella grande mostra longhiana dei pittori della realtà in Lombardia erano ben presenti, no? Come soprattutto Moroni, fra Galgario e Baschenis. Baschenis appunto è una cosa molto interessante. Chiudiamo la mostra proprio con un quadro di Baschenis, Una natura morta di strumenti musicali in collezione privata. Ed è interessante perché sostengo da tempo che proprio diciamo l'inizio di Baschenis, che qui in Lombardia, soprattutto a Bergamo, non aveva elementi per poter elaborare un tipo di di natura morta, appunto di questo che corrisponde appunto al suo linguaggio. E io sostengo che possa invece avere visto le opere di Cecco del Caravaggio, dove ci sono delle bellissime nature morte di oggetti in posa, in alcuni di questi quadri che sono anche in mostra, con figure ma anche con oggetti in posa, accatastati fra di loro, che ricordano molto il modo con cui poi Vazquenis sistemerà i suoi strumenti musicali. Quindi io penso che Vazquenis, quando va a Roma nel 1650, ancora giovane e probabilmente ancora non ha dipinto queste nature morte di strumenti musicali, possa aver visto invece questi quadri, questo suo conterraneo a Roma, e possa esserne rimasto assolutamente colpito. Quindi Cecco è anche un legame ulteriore con Bergamo, per questo legame che secondo me ha con la partenza di Vazquenis.
Maria Cristina Rodeschini, direttrice dell'Accademia Carrara, co-curatrice con lei di questa mostra, lo definisce un pittore che merita di entrare nell'Olimpo dei più interessanti pittori caravaggeschi italiani. Dunque, con queste considerazioni salutiamo lo storico dell'arte Gianni Papi e lo ringraziamo, co-curatore della mostra Cecco del Caravaggio, l'allievo modello negli spazi rinnovati dell'Accademia Carrara di Bergamo, che insieme a Brescia è quest'anno la città italiana della cultura 2023. Questo weekend dà spazio e inizio alle varie manifestazioni. La mostra è visitabile dal 28 di gennaio e fino a giugno. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Marvelous for Words, Lee Konitz al sax alto e Chet Baker alla tromba con Jerry Mulligan Quartet, ed era il 1953. Siete sempre in compagnia di Anna Pianezzola per Voci e Dipinte. Siamo in conclusione con le nostre segnalazioni e notizie dal mondo dell'arte. Come si diceva, per l'imminente mostra a Bergamo dedicata a Cecco del Caravaggio, del quale abbiamo parlato in questa puntata, saranno questa fine di settimana giorni intensi e ricchi di appuntamenti per l'inaugurazione di Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Dopo la giornata istituzionale di ieri, con la partecipazione al Teatro Grande di Brescia del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ci saranno due giorni di festa per le città, con i dettagli di visite guidate, concerti, mostre e musei aperti che si possono recuperare dai siti cittadini. Segnaliamo almeno a Palazzo Martinengo di Brescia l'inaugurazione della mostra Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti, i campioni della pittura a Brescia e Bergamo, a cura di Davide Dotti, con 80 capolavori provenienti da collezioni private e pubbliche che permettono di indagare la pittura rinascimentale e barocca nelle due città dei quattro secoli di dominazione veneziana. E al MOCA, il Centro per le Nuove Culture di Brescia, sarà inaugurata la mostra Ucraina, cronache di guerra, della fotoreporter Francesca Volpi. Per tutto il giorno qui saranno visibili le installazioni di Studio Super e di Viva Vittoria. Al castello invece sarà proposto il walking tour Tracce e Memorie Risorgimentali in Castello, con rievocazioni delle 10 giornate di Brescia. Infine, tutti i musei civici di Bergamo e Brescia, capitale italiana della cultura 2023, saranno eccezionalmente aperti fino alle 21. Consigliamo comunque di guardare i siti dedicati. La performance sarà fra le forme creative protagoniste della prossima edizione di Arte Fiera, fiera d'arte moderna e contemporanea più longeva d'Italia, che si terrà a Bologna fra il 3 e il 5 di febbraio. Il nuovo programma di performance che Arte Fiera ha lanciato in collaborazione con la Fondazione Furla vedrà protagonista della prima edizione Public Movement, collettivo israeliano che porterà a Bologna il progetto Rescue. Già presentato al Tel Aviv Museum nel 2015, Rescue coniuga installazione, performance e coreografia per una danza politica, che vede 5 performer eseguire una coreografia di movimenti imparata durante l'addestramento condotto con addetti alle operazioni di soccorso in Israele e in Europa. E con queste segnalazioni dal mondo dell'arte siamo giunti al termine di Voci Dipinte, dedicata agli atelier. Da Anna Pianezzola grazie per l'ascolto. Un ringraziamento va a Fabio Bosia, che ha curato la regia tecnica, e ai nostri ospiti per questa puntata. Un caro saluto e un buon ascolto dei nostri programmi, ricordandovi che, come sempre, potete riascoltarci sul nostro sito rsi.ch o su Play RSI. Vi lascio ancora con la tromba di Chet Baker, che ci ha accompagnato in questa puntata, registrazione del 59 a Milano, proprio dall'album Chet Baker in Milano.